State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site. Anyone possessing firearms.
Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Dicevamo la scorsa settimana che questo dei playoff è il Natale del football, in realtà per noi è arrivata la Befana, che per una volta non ci ha lasciato carbone ma una calza piena di dolci. Non penso infatti che vi sia sfuggito che sabato notte i nostri Dallas Cowboys hanno sconfitto nel wild card game la loro nemesi, i Seattle Seahawks, per 24-22 in una bellissima partita che è stata veramente una specie di street fight. Per parlare della gara e soprattutto di playoff, sono con noi questa sera Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark e auguri, visto che l'altra volta non ci siamo sentiti.
Auguri a tutti, belli e brutti, e scusate per la voce che è un po' giù di tono.
Manca oggi in diretta Francesco Cugusi, ma la quota torinese è rispettata anche questa settimana con la presenza della metà malsana di Casa Biagini. In diretta abbiamo infatti Ennio. Ciao e auguri anche a te.
Ciao e auguri a tutti gli ascoltatori.
Per cominciare a parlare anche del Divisional Game, è con noi da Massa Carrara Giacomo Giannecchini, tifoso Rams e co-amministratore della pagina Facebook Tutto Football NFL. Ciao Giacomo e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buonasera a tutti, sono molto contento di essere qua con voi, grazie.
Come mai non mi hai corretto che ho detto Massa Carrara?
Vabbè, l'hai detto nell'ordine giusto, Massa e poi Carrara.
Va bene, tu invece sei di Massa e basta, giusto?
Assolutamente.
Cazzo, non si riesce a provocarti nemmeno così all'inizio, va bene. Avremo il ritorno del tifoso della strada, di ritorno dalle vacanze sulla neve e il punto della situazione con i risultati dei Wild Cards Game e gli accoppiamenti per i Divisionals nel 4 Minutes Warning di Francesco Cugusi. Questa settimana invece Mark ha voluto inserire il suo Off of the Numbers direttamente nella rubrica settimanale del blog, quindi lo potete leggere sulle nostre pagine. Direi che per l'introduzione abbiamo detto tutto e quindi andiamo a incominciare. Allora Mark, ho chiamato questi Seahawks la nostra nemesi per via delle numerose sconfitte che ci hanno inflitto negli ultimi anni. Parlaci un po' della partita, di come è andata, poi entreremo un pochettino meglio nei particolari.
Beh, alla fine nemesi, abbiamo perso la partita di regular season, però la precedente partita giocata contro i Seahawks l'avevamo vinta nel 2014 al CenturyLink, nell'anno meraviglioso delle trasferte tutte vittoriose, quindi alla fine ci incontriamo talmente poco spesso che non è che possano essere effettivamente considerati la nostra nemesi. È vero che negli ultimi anni però sono stati sicuramente superiori come squadra, però noi siamo riusciti a portare a casa il loro defensive coordinator, e questo ha svoltato molto la stagione. Per chi non se ne rendesse conto, Chris Richard è ormai a capo della difesa dei Cowboys, e se la difesa sta giocando così bene, molto lo si deve anche a lui. Difesa che ha dominato Seattle sulle corse. Seattle, ricordiamolo, è stata in stagione regolare la squadra più efficace con il run game. Una volta tolto quello, gli sono rimasti solo i big play di Wilson sul profondo, un paio di miracoli di Lockett e di Baldwin, e nulla più. In realtà l'ultimo touchdown è stato un regalo della secondaria, ma la distanza che c'è stata tra le due squadre era molto più ampia di quello che poi è stato il risultato finale. Non mi si venga a dire che siamo stati fortunati con l'infortunio di Janikowski, perché se tu a un ciccione quarantenne gli fai calciare un calcio dalle 57 yard, il minimo che può succedergli è che gli salti una rotula. Quindi probabilmente avrebbero dovuto pensarla meglio quella azione.
Per il resto, anche l'alcol ha chiesto il suo scotto al vecchio Gianni.
Il suo tributo, sì, sì, sì. Va bene così, dai.
E niente, Ennio, approfitto invece dei tuoi studi di preparatore atletico, perché ho definito la partita come un vero street fight, due squadre che se le sono date di santa ragione per tre ore, con anche morti fra virgolette feriti, fra i quali appunto Janikowski, dalla nostra parte Hearns. Innanzitutto volevo sapere quali sono le notizie dall'infermeria e poi come si recupera da un impegno del genere. Ci vuole più riposo del solito o la tabella di marcia deve in qualche modo rimanere invariata per non perdere il ritmo?
Beh, allora, partiamo appunto dalla situazione infermeria. A quanto si sa, a oggi, Beasley ha anche lui un problema alla caviglia, non come Hearns, per fortuna, per sfortuna di Hearns, e verrà valutato giovedì, che sarà il giorno dell'ultimo allenamento, perché poi si parte per arrivare a Los Angeles, e in teoria dovrebbe farcela, io credo di sì, almeno. Invece per quanto riguarda Hearns, vabbè, lo sappiamo cosa gli è successo, rottura della caviglia completa e saltata proprio, e lo rivedremo per il training camp, perciò ciao Hearns, rimettiti. E altri due infortuni più o meno importanti che però ci portiamo a strascico da almeno un paio di settimane sono quelli di Suafilo e David Irving, che sono week to week, perciò verranno valutati anche loro sicuramente giovedì. Ma anche loro, tra l'altro, hanno problemi alla caviglia, perciò c'è qualche problema, mi sa, nella preparazione. Verranno valutati giovedì, ma sono 50-50, perciò fino a, no, è come lanciare una monetina, insomma. Se ti va, allora passo sulla mia disanima.
Sì, sulla tua disanima, no, no.
Sulla preparazione.
Bravo, sì, conciso però.
Vabbè, allora, praticamente... partiamo dall'aspetto più tradizionale del ciclo di allenamento. Tutti quanti quelli che hanno fatto palestra almeno una volta nella vita hanno fatto almeno un mese. In quel mese gli hanno detto: tu fai la prima settimana con questo carico, poi le successive due aumenti il carico ogni settimana, alla quarta settimana scarichi. Ok, questo qua è il ciclo di allenamento tradizionale, diciamo. Qua invece però parliamo di atleti di livello elite e soprattutto c'è una differenza tra in season, pre-season, off-season e post-season. In questo momento noi siamo nella parte della post-season già, perché abbiamo finito la regular season, e solitamente durante questo periodo si lavora sullo sviluppo della forza e sulla velocità con la quale essa viene poi sprigionata. Sviluppo della forza però parliamo solo di ripetizioni massimali, perciò proprio siamo a livelli circa 90-95% del massimale, del carico massimale che una persona riesce a sollevare. E solitamente si fanno 2-3 sedute di lavoro solo in palestra, mentre si lavora tutti i giorni comunque sul campo per provare schemi.
Ma questa la tagliamo, Roberto?
Non lo so, io scusa, mi ero tormentato un attimo adesso esattamente al mesociclo, credo di aver perso i sensi. No,
non parlavo neanche di mesociclo.
Ah, scusa, comunque, però se vuoi concludere.
Sei breve e circonciso.
Vabbè, devo spiegare più o meno le cose.
Possiamo parlare con Federica, per cortesia?
Sì, ve la passo.
Dai, concludi.
Vabbè, comunque, per concludere in poche parole, i Cowboys però questa settimana hanno giocato sabato, riposato domenica, di conseguenza faranno sicuramente un allenamento tra lunedì e martedì e poi probabilmente ne faranno uno giovedì prima di partire per Los Angeles. Da quel momento arrivano a Los Angeles e preparano esclusivamente la parte tattica. Ma mi permettete solo, visto che sono stato breve e rapido, di aggiungere una cosa. I Rams, nonostante la settimana di bye, a mio parere, hanno preparato comunque, hanno fatto una preparazione uguale identica alla nostra. Perché? Perché loro, nonostante non abbiano dovuto giocare sabato o domenica, hanno preferito fare comunque una settimana di preparazione di soli 3 giorni, non aumentare o diminuire il carico di lavoro, proprio per arrivare con lo stesso livello di condizionamento, diciamo, chiamiamolo così, ma senza lo stress psicofisico di un match avuto nel weekend appena passato. E così ho finito, grazie.
Grazie. Giacomo, ti uso un po' come contraltare. I Seahawks come li hai visti? Ti hanno deluso in qualche modo o hanno fatto la partita che più o meno ti aspettavi da tifoso, tra virgolette, diciamo, esterno?
Roberto, consentimi innanzitutto di fare un in bocca al lupo a Ernest, che ha avuto veramente un infortunio bruttissimo, quindi gli faccio, certo, un in bocca al lupo. E, sui Seahawks, i Seahawks quest'anno hanno fatto una stagione molto strana, no? Sono partiti malissimo, poi si sono aggiustati, sono cresciuti, eccetera, eccetera. Ho visto la partita e devo dire che Dallas, vabbè, ha meritato di vincere perché se l'è giocata, ha giocato bene, eccetera. Però i Seahawks se la sono anche persa, perché hanno fatto una serie di penalità assurde, inutili e costose nel momento in cui dovevano rimettersi in partita e rispondervi. Ogni volta si autointerrompevano il drive attraverso delle penalità mostruose. Quindi mi aspettavo un pochino da loro, un pochino di più di efficacia in quei momenti determinanti, e sono venuti meno. Dallas ha fatto la propria partita, l'ha fatta bene ed ha giustamente vinto. Diciamo che mi aspettavo un pochino più tosti e meno sciocchi i Seahawks, invece sono stati un po' polli in certe situazioni.
Per una volta hanno fatto loro i Dallas Cowboys, insomma, per dirla,
sì,
tutta.
Eh sì, vi siete invertiti i ruoli, sì.
Mark, non credo di essere stato l'unico a notarlo, ma dall'inizio della striscia vincente, dalla prima partita contro Philadelphia, i Cowboys hanno sempre vinto le loro partite nel quarto quarto, sia in attacco che in difesa. Anche sabato infatti hanno iniziato l'ultima frazione sotto 14-10 e l'hanno vinta con Prescott chiamato a completare solo 2 passaggi, tutte e 2 su Cooper. È secondo te una casualità? C'è una specie di tattica in tutto ciò, o forse il fatto di essere anche la squadra più giovane della NFL gli lascia un pochettino più di benzina nei finali di partita?
Ma no, l'età a questo livello conta veramente poco, altrimenti non avremmo i giocatori che abbiamo, che giocano fino a 35-40 anni senza problemi. E il discorso è che nel quarto quarto mi pare abbastanza evidente che Prescott metta in moto le gambe, nel senso che una cosa che non sfrutta come faceva 2 anni fa è la sua corsa. Quando però la partita è sul filo e c'è bisogno anche di un'arma in più, Prescott si mette in gioco anche a livello di corsa e non è Lamar Jackson, per carità, però le sue yard le sa prendere, sa giocare benissimo la read option, perché comunque la difesa ha 7 occhi tutti su Zeke Elliott, e quindi è come se gli venisse data la libertà di fare qualche scorribanda in più e sfruttare quelli che sono delle qualità che in realtà nei primi 3 quarti cerca di non utilizzare troppo. Questo ci dà un'arma in più, stringe il campo sul quarterback e sul running back. Poi Elliott è un mostro, quindi anche quando certe volte viene preso di mira da tutti e 7 i giocatori del pacco difensivo delle difese, riesce comunque a passare in qualche modo, e questo ci dà qualcosa in più. Non è un mistero che Cooper sia l'arma dei terzi down, le sue out route sono imprendibili e Prescott ha già trovato, ma già da tempo, la chimica con Amari Cooper, lo trova sempre vicino alla sideline, gli risparmia anche i placcaggi perché Cooper molte volte esce dal campo proprio sulle out route, quindi diciamo che abbiamo non tantissime opzioni, cioè magari ce l'abbiamo, ma il nostro offensive coordinator non le conosce, però quelle poche che conosce siamo riusciti ad affinarle molto bene e a sfruttarle al meglio, e il quarto quarto, nel quarto quarto le usiamo praticamente tutte.
Egno, ha introdotto l'argomento forse anche involontariamente Mark, ma visto che ti abbiamo qua dal vivo, dopo insomma un po' il polverone che ha alzato il tuo articolo su Prescott, non posso che chiederti della prestazione del mediocre Dak. Dico, è innegabile che questo ragazzo stia dimostrando di avere dentro di sé qualcosa di speciale, no?
Beh, intanto dovrebbe ringraziarmi, cioè se, assolutamente, se sta giocando, cioè, lo hai spronato. Sta giocando, guarda caso, è venuto tutto dopo il mio articolo. Comunque, scherzi a parte, su Prescott, beh, sono, faccio ammenda, ammetto appunto che si sta dimostrando di essere un giocatore in grado di rimediare ai propri errori, come abbiamo potuto vedere dalla sua reazione dopo l'intercetto in endzone a metà dell'ultimo periodo, cosa che sinceramente ero già lì a dire no, mica adesso la perdiamo di sicuro, e invece complimenti, tanto di cappello, cioè, ha dimostrato di avere veramente le palle di essere un grande leader per questi Dallas Cowboys. Mi permetto però di rimanere con il beneficio del dubbio sul fatto che sia già un QB elite, come alcuni dicono, ma sicuramente molto meglio di un qualsiasi Stafford, Kerr, compagnia bella. Cioè, mettiamoci tutto il minestrone degli average QB, ecco.
Accidenti, hai tirato fuori due che mi sembra abbiano forse i due stipendi più alti in assoluto dell'NFL. Infatti. Pensando che tra poco dobbiamo rinnovarlo, non immagino che cifre dovremmo dargli allora. Ecco.
Quest'anno c'è Elliott da rinnovare sicuramente, perché anche lui lo vuole il rinnovo, e poi l'anno prossimo mi sa che toccherà anche a Prescott, giustamente. Speriamo con un anello, io la butto lì così, porto sfiga di sicuro. Sì.
Questo dei soldi e dei rinnovi sarà un argomento interessante per tutta l'off season. Prima di ripassare di nuovo a Giacomo, con cui voglio cominciare ad affrontare anche il tema della partita di Los Angeles, mandiamo ora il contributo del tifoso della strada, giustamente entusiasta e non so se altrettanto giustamente spavaldo. Comunque a te la linea, Luca.
Beh, cos'è che leggo in giro? Che abbiamo fatto il nostro, che abbiamo fatto di più di quello che si pensava, che ci potremmo accontentare. No, perché ci sarebbe anche tutto giusto se pensiamo che in panchina abbiamo due deficienti ritardati mentali, allora uno potrebbe anche pensare che c'è, che possiate anche avere ragione, che possiamo forse avere fatto il nostro. Ma vi ricordo, cari dei miei ragazzi, che ieri sera gli Eagles hanno vinto, quindi i nostri più grandi avversari degli ultimi anni sono arrivati allo stesso nostro punto, quindi col c***o che sarà una buona stagione fino a quando non saremmo arrivati un passetto più avanti a loro, contando che loro l'anno scorso hanno vinto il Super Bowl e noi invece abbiamo preso calci nelle palle. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo continuare a prendere calci nelle palle oppure vogliamo un po' tirarle fuori le palle? Cosa facciamo, eh? Ditemelo voi, ditemelo voi. No, perché adesso battuti i Seahawks, che sinceramente già in regular season non mi erano sembrati sto grosso squadrone, ci toccano i Rams, cioè squadra che sicuramente ha fatto vedere belle cose, ma vi ricordo che gioca in una division dove insomma fra Arizona e San Francisco potrebbero giocare nella Serie A italiana. Di bocce però, non di football. Che cazzo di division è? Hanno vinto una division di merda. Hanno giocato con i Saints e le hanno prese. Mi sembra una squadra che comunque ultimamente, a parte, abbia dovuto affrontare San Francisco per riscoprirsi squadra. E poi non si può pensare di andare in quello sfintere di posto che è Los Angeles così pensando di aver già perso, in quella cloaca di terra di sodomiti e vegetariani e andiamo là e ci diamo per sconfitti. Col c***o che ci diamo per sconfitti, andiamo là e ce la giochiamo e possibilmente vinciamo e chiudiamo la bocca a tutti quei vegani del c***o. Ciao. Au.
Allora Giacomo, grazie intanto a Luca che fa il suo rientro alla grande dopo lo sci. Giacomo, dei Cowboys visti sabato, visto che quindi Luca ha parlato più della partita di sabato prossimo che di quella dello scorso, cosa temi di più, se effettivamente temi qualcosa, e dove invece ritieni i tuoi Rams superiori ai Cowboys stessi?
Beh, sicuramente quello che temo di più è il vostro punto di forza, che va a coincidere perfettamente col nostro punto debole, ovvero il vostro punto di forza sono le corse e il nostro punto debole è la difesa sulle corse. Abbiamo sempre avuto quest'anno, anche l'anno scorso, dei problemi sul fermare le corse, perché abbiamo un problema di linebacker abbastanza evidente e non solo, e quindi temo senz'altro quella cosa lì in particolare. C'è anche, temo anche abbastanza Dak Prescott, che come sai a me è sempre piaciuto fin dalla prima partita. Credo anch'io che per adesso sia da considerare non ancora elite, ma come ha detto Ennio, ma è sulla strada per ha tutte le potenzialità per diventare elite assolutamente, ed ha qualcosa di speciale, come dicevi tu. E quindi assolutamente temo queste due cose. La cosa, mi chiedevi sui Rams cosa possono essere superiori,
esatto,
ai Cowboys.
Esatto, sì, dove pensi che ci metteranno in grande difficoltà?
Beh, dipende un po' da che Rams vedremo. Se vedremo quelli prima della bye week, allora ti dico che con l'attacco potrebbe essere la nostra offensive, la nostra... sì, tutto l'attacco potrebbe generare dei grossi mismatch, soprattutto con i nostri wide receiver. Se rientra invece quella dopo la bye week, avete poco da temere, perché ho visto un Goff timidissimo, ho visto un Garley che aveva dei problemi fisici, quindi dipende un po'. Sono un po' preoccupato per quale dei Rams scenderanno in campo.
Mark, ascolta, invece io mi ricollego un attimo al passato per guardare al futuro, nel senso, non è un mistero che i Cowboys hanno preso i Seahawks di quest'ultima decade o giù di lì come modello di successo, sia per costruzione di roster che per gestione del campo, ma lo stesso Jerry Jones lo ha sempre detto negli ultimi tempi. Secondo te la partita di sabato può essere considerata una specie di passaggio di testimone, cioè siamo al punto in cui possiamo pensare di essere su quei livelli e quindi pensare di essere competitivi anche per giocare un Super Bowl in questi prossimi anni, o ci manca ancora qualcosa? Nel caso, che cosa?
Ci manca sicuramente qualcosa per arrivare ad essere considerati papabili per il Super Bowl. Questo non significa che non ci si possa arrivare lo stesso, perché al Super Bowl a volte arrivano delle squadre che non hanno né capo né coda, come i Giants del 2011 per esempio. Direi che se ci manca qualcosa è probabilmente un qualche ritocchino in offensive line, e sicuramente ci manca una strong safety, senza dubbio, perché strong safety, free safety, adesso i ruoli da quelle parti sono molto ibridi, quindi diciamo che comunque uno dei due si sta comportando bene, l'altro lo vedo molto affannato, Jeff Hitt lo vedo molto affannato, e secondo me ci vuole un giocatore di alto livello in quella posizione per darci quel qualcosa in più, in particolare qualche turnover da fumble o da intercetto che quest'anno abbiamo veramente fatto fatica ad ottenere. Normalmente ci sono stati regalati, non è che abbiamo fatto mai grosse giocate per prenderci il pallone degli avversari.
Quindi, per rimanere in tema, ci manca quell'Earl Thomas che va in free agency quest'anno?
Assolutamente, assolutamente. Un giocatore come Earl Thomas porterebbe la nostra difesa a un livello decisamente superiore. Decisamente.
Ennio, a te piacciono le statistiche, cosa hai messo insieme sulla sfida tra Rams e Cowboys?
Beh, intanto con quello che ho trovato voglio mettere in difficoltà Giacomo, chiedendoti: sei scaramantico?
Ma abbastanza,
okay. Non beh, mi sa che metto in difficoltà anche noi comunque, per chi è scaramantico di noi, vero Roby?
Io assolutamente non sono scaramantico, quindi adesso non riesco ad usare le mani in questo momento, ma non sono mai stato.
Vabbè, comunque, tra le curiosità più assurde, strane che ho trovato, cioè, vabbè, intanto sappiamo che sabato la sfida principale sarà sicuramente tra Elliott e Gurley, e una curiosità è che dal 2015 a oggi, cioè dall'anno in cui è approdato Gurley in NFL, l'anno successivo verrà poi seguito da Elliott, si palleggiano tra di loro la guida della Lega per quanto riguarda rushing yards e total yards conquistate. Curiosità strana, ma non troppo. Poi andiamo proprio sui numeri invece delle sfide che hanno visto scontrarsi Rams e Cowboys durante i playoff. La serie è sul 4-4, perciò siamo in parità. Questa sarà la nona sfida e la squadra losangelina si è aggiudicata 3 degli ultimi 4 scontri. Il numero 3 che ritorna anche in quest'altra statistica, dove i Rams hanno vinto, hanno giocato 9 partite tra le mura amiche quando hanno dovuto affrontare un divisional round, e di queste 9 partite ne hanno vinte 7 e perse 2, perciò chi lo sa che non si scappi la terza sconfitta, Giacomo. Mi spiace tirartela, però devo farlo.
No, tranquillo.
E soprattutto perché Sean McVay ha subito solo 8 sconfitte da quando è head coach. Di queste 8, 3 sono arrivate contro squadre della NFC East, ma non ha mai perso contro i Cowboys. E i Cowboys tra l'altro non vincono in trasferta, parlando sempre di post season, ovviamente di playoff, dal 1993. Da allora fuori casa i Cowboys sono 0-7, 7 sconfitte.
A posto?
Sì, perfetto. Direi che
possiamo togliere tutte le mani dai maroni, compreso Giacomo. Perfetto. Oh, grazie.
Se
Elio,
volete.
Grazie,
Elio,
grazie. Prego. Grazie. Allora, adesso mando invece un relativamente breve contributo del nostro ascoltatore Giosuè Mazzella, che non ci fa mancare settimanalmente i suoi interventi, e magari poi ne riflettiamo un attimo su quello che dice, specialmente con Giacomo. Quindi vai, Giosuè.
E buonasera ragazzi, sono Giosuè, come state? Tutto bene? E niente, abbiamo vinto questa partita contro Seattle. Evidentemente quest'anno anche le partite che poi diciamo sono difficili, però poi quando andiamo in campo meritiamo sicuramente di vincere anche in maniera facile, dobbiamo soffrire. Vabbè, prendiamo atto di questa cosa, portiamo la vittoria a casa e andiamo avanti. Ora dobbiamo guardare il prossimo incontro, non è una partita semplice. Io paradossalmente non so per quale motivo avevo la sensazione che potesse essere addirittura migliore la trasferta a New Orleans. Comunque ci toccano i Rams e ci prendiamo i Rams a questo punto. Volevo fare una brevissima considerazione su questa partita. Io vi consiglierei, se potessi consiglierei anche ai nostri coach, di guardare la partita che i Rams hanno perso contro Philadelphia. In quell'occasione Goff è stato messo parecchio sotto pressione dalla defense degli Eagles, che diciamo, pur avendo lanciato oltre 300 yard, però non ci sono stati touchdown, un intercetto e ben 2 sack. Per cui quella è una partita, secondo me, che dovremmo provare a fare anche noi. Non dobbiamo dare, diciamo, delle tracce lunghe a Goff, dobbiamo cercare di metterlo sotto pressione. Non sarà semplice, non sarà facile per la nostra, diciamo, la linea difensiva e anche per per i nostri, le nostre safety e i nostri, diciamo, giocatori di retroguardia, ma pressando io credo che potremmo raggiungere l'obiettivo. Diciamo che a livello di attacco io credo che siamo messi abbastanza bene, vai, tutto sommato Dak ha fatto una grande partita, ovviamente qualche piccolo errore ogni tanto ci scappa, però ho l'impressione che la partita si giochi sulla, diciamo, sull'attacco dei Rams e sulla nostra difesa. Se riusciamo a contenere Goff e Gurley, che credo che mancando da due partite ho l'impressione che non sia al meglio della sua condizione, io penso che potremmo anche provare a vincere questa. Cosa ne pensate? Ritenete che ci siano le condizioni per farlo? Io sono estremamente fiducioso, come lo ero del resto con Dallas, con diciamo, la partita contro i Seahawks. Comunque, dai ragazzi, siamo andati bene nel wild card e sono convinto che andremo bene anche adesso. In bocca al lupo, un saluto a tutti quanti voi e buon anno ancora.
Allora, grazie mille intanto a Giosuè Mazzella. Giacomo, Giosuè dice che dobbiamo guardare alla partita con gli Eagles in particolare per cercare i punti deboli da attaccare dei Rams. Credo che fosse una delle partite a cui ti riferivi prima, post bye week, giusto? Come andate effettivamente? Quindi dov'è che effettivamente lì avete dimostrato qualche debolezza?
Esattamente di quelle partite parlavo, soprattutto Lions, Bears e Eagles. C'è stato un leggero miglioramento in queste tre partite, da Lions, Bears e l'Eagles un po' meglio. Beh, il problema è che è arrivata veramente fuori un'offense totalmente nuova, con un Gurley acciaccato. Soprattutto con un Goff estremamente timido, una offensive line che era quasi dominante nella prima parte della stagione e assolutamente cominciava ad avere problemi, e giustamente faceva notare Josué faceva notare che riuscivano a mettere molta pressione su Goff, e Goff sotto pressione diventava un quarterback molto 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 normale e anche scoordinato, con letture veramente approssimative, scoordinato nella posizione e sempre in hurry up continuo, e questo ci ha veramente bloccato. Bisogna sempre capire quali sono i demeriti dell'attacco e i meriti della difesa, bisognerebbe capire questo, è un po' la parte difficile.
Certo, Giacomo, rimango da te perché ti voglio far fare un attimo l'insider anche per noi a livello di news. Intanto volevo sapere se ritieni un vantaggio importante per voi aver potuto riposare una settimana extra, riagganciandoci anche al discorso di Ennio prima, e poi se ci dici in che condizioni fisiche arrivate alla sfida di sabato, cioè se avete qualche infortunato da tenere d'occhio, qualcuno che è in dubbio, qualcuno che potrebbe diventarlo.
Sì, la settimana secondo me ci ha fatto bene, ci ha permesso di recuperare qualcuno che aveva dei problemini. Uno su tutti, Gurley, che aveva un problema al ginocchio da circa 3-4 settimane, da 3-4 partite ha giocato e non ha giocato. Lui senz'altro. E poi c'era anche LaMarcus Joyner, che ritorna quasi sicuramente. Probabilmente anche Countness dovrebbe ritornare, e recuperiamo insomma qualche pezzo importante di questo tipo, e niente, speriamo di ripresentarci in campo in maniera forte, in maniera decisa, perché avevo avuto anche dei dubbi, anzi abbiamo due esperti in questa trasmissione della preparazione atletica. Dopo la bye week ho detto, ma forse sono rientrati, hanno fatto allenamenti per essere pronti ai playoff. Mi sono fatto tutte le mie fantasie possibili, perché ho visto questo cambio molto repentino nelle nostre prestazioni. Spero quindi che la bye week sia servita per resettare tutto quello che è successo dopo la bye week precedente e riprendere da dove avevamo lasciato contro i Chiefs.
Io ho un'idea, me la sono fatta, se la vuoi sentire.
Assolutamente sì.
Allora, secondo me a voi pesa tantissimo la perdita della terza lettura, cioè Sean McVay è un allenatore che mentre gioca un'azione fa fare dei movimenti ai ricevitori per capire come sta giocando la difesa avversaria, per vedere quali sono gli angoli da colpire. Il giocatore migliore che avete da questo punto di vista è quello che Goff guardava per terzo, e cioè Cooper Kupp. Perdere Cooper Kupp, secondo me, vi ha tolto l'opzione da quinto secondo, sesto secondo, cioè quando la offensive line riesce a dare 5-6 secondi a Goff, Cooper Kupp è sempre libero perché fa dei tagli meravigliosi, ed è una sicurezza. Aver perso quella sicurezza, secondo me, ha infastidito molto Jared Goff, e poi aver perso anche lo scarico laterale su Gurley, che evidentemente non stava bene, lo ha costretto, e abbiamo visto come la produzione di Robert Woods sia aumentata tantissimo nelle ultime partite, lo ha costretto a rischiare di più proprio su Robert Woods.
Non credo alle mie parole, ma sono completamente d'accordo con te. La questione di Kupp è stata fondamentale, seppure sia un giovanissimo, però McVay aveva proprio questa abitudine di tastare con Kupp i movimenti anche dello snap successivo.
Esatto.
Sì, è vero, hai perfettamente ragione.
E poi invece ho una domanda per te, se mi permettete.
Vai Mark, ci mancherebbe.
Io nel mio articolo di oggi ho scritto che la secondaria di Los Angeles è decisamente più forte di quella dei Seahawks. Onestamente, andando a leggere i nomi che compongono la secondaria di Los Angeles, non credo che ci siano dubbi in questo, perché mi dici anche che rientra la free safety, la Marcus Joyner, che è un giocatore importante. Abbiamo come cornerback abbiamo Marcus Peters, che è un fenomeno nella posizione, è uno, penso, dei top 5 cornerback in NFL. Abbiamo il grande vecchio Aqib Talib, che è sempre un giocatore importante, anche se magari ha perso un po' di spunto. C'è Sam Shields, che viene dai Green Bay Packers, dove non aveva mai giocato troppo male, anzi era uno dei più produttivi come cornerback. E c'è John Johnson, che anche lui è una strong safety, magari più orientata sul run stop, comunque è un giocatore di livello. Però mi sento dire che dalla vostra fanbase ritenete questa secondaria un po' ballerina, probabilmente perché non viene sfruttata al meglio.
Sì, a livello di nomi credo anch'io che sia assolutamente ottima. Il discorso è che la produzione dei nostri cornerback non è stata come dire, Marcus Peters non è stato il Marcus Peters che siamo abituati a vedere quest'anno. Ha avuto un paio di partite dove veramente, come si dice, andava per farfalle. E credo che il problema sia legato all'interazione con gli altri reparti più che del reparto stesso. Credo che tra linebacker e la secondaria ci siano delle difficoltà a capirsi, a comprendersi e ad essere efficaci, perché presi uno ad uno sono veramente forti, in effetti sì. Strano, perché insomma abbiamo in panchina una vecchia volpe che voi conoscete molto bene, credo, e da lui mi aspettavo che riuscisse a sistemare queste piccole incomprensioni, questi problemi molto prima. Però se la vuole sistemare adesso, a me va benissimo.
speriamo di no.
Mark, torno da te, che mi sembra di aver capito che due cose di football le sai, forse devi anche aver giocato. Sabato si è rivisto in campo Tavon Austin, grande ex della partita con i Rams peraltro, e dopo chiederò anche a te una cosa, Giacomo. E casualmente o meno si sono rivisti degli importanti ritorni di calci. Quanto ci serve Austin al suo meglio, specialmente ora che mancherà un ricevitore versatile come Hurns e date le condizioni fisiche un po' problematiche di Beasley di cui ci parlava prima Ennio?
Allora, Austin ci serve per svariati motivi. Il primo motivo innanzitutto sono i ritorni, perché noi non possiamo affidarci a Jordan Lewis per i ritorni di punt, e neanche a Beasley, perché è un po' acciaccato e metterlo a fare i ritorni potrebbe essere pericoloso. Tavon Austin è un grandissimo ritornatore, l'abbiamo visto anche sabato scorso, e il ritorno di Austin secondo me potrebbe darci quelle 10-15 yard in più sui non tanto sui kickoff, perché i kickoff ormai sono diventati una barzelletta, ma sui ritorni di punt potrebbe essere molto molto importante. Il secondo motivo per cui è importante Austin, lo abbiamo detto, è perché Beasley non sta benissimo, e forse nello slot, se dovessero esserci dei problemi per Cole, Austin tornerebbe molto utile. Il terzo fondamentale motivo per cui Austin ci serve tanto è un motivo prettamente logistico: il fatto che domenica a Los Angeles piove, ci sarà pioggia a dirotto e 12 gradi, e i giocatori leggeri sono probabilmente quelli più indicati per un clima del genere, per una partita del genere, e avere Austin al meglio è probabilmente un'arma importante da questo punto di vista.
Giacomo, quindi invece vengo da te a sapere, voglio sapere da te qual è la tua posizione, qual era la tua posizione sulla vicenda Austin, giusto quel punto cederlo, cioè effettivamente non aveva più niente da dire con voi?
Ma guarda, io sono un grandissimo fan di Tavon Austin, l'ho sempre supportato assolutamente, al contrario del vostro uomo della strada che lo ha sempre preso in giro e prendeva in giro me perché amavo Tavon Austin. Austin, io che posso dire? Cioè, se Sean McVay, che arriva e dopo un anno trasforma la peggior attacco nel miglior attacco della NFL, se dice che deve essere tagliato, io gli do ragione, perché cioè io a Sean McVay non posso dire mai di no. Però a me piaceva tanto, in effetti la sua produzione continuava a scendere e anche le sue mani non erano delle più sicure. Sulla questione dei punt return è un fenomeno assoluto, la sua velocità è incredibile. Il discorso è che è un po' sfortunato, perché tutte le volte che fa un punt return di grosse dimensioni finisce che glielo annullano per una penalty nelle retrovie, quindi è un po' sfortunato su quello. Io mi auguro che faccia bene, benissimo, e dalla Cowboys, ma non sabato, onestamente.
Va bene, vediamo, magari non ci servirà neanche, potrà fare benissimo nel Championship. Prima di...
No, ma guarda, a me va benissimo quello che ha, certo, detto, quello che ha detto Giacomo, anche perché noi giochiamo di domenica, quindi se non fa benissimo sabato...
No, giochiamo di sabato.
Arcata nota.
Mi spiace. Allora, domenica in Italia, però, se vogliamo metterla, se vogliamo fare i precisini, forse.
Esatto. Una cosa volevo dirvela, però, che io vi vedo molto molto bene, proprio come i Giants del 2011, vi vedo proprio fotocopia.
Mi sto grattando.
Va bene, dai, il giochino lo facciamo più tardi. Giacomo, prima di passare invece, pardon, a Francesco, che quindi poi ci farà il punto su tutte le partite e anche sugli accoppiamenti, inizieremo a parlare anche degli altri divisionals. Carmelo Frasca ci ha mandato un suo intervento, una sua piccola domanda, in realtà è un argomento di cui avete già accennato prima, magari possiamo approfondirlo un filino, quindi lascio un attimo la parola a Carmelo.
Ciao a tutti, sono Carmelo Frasca e volevo fare una domanda partendo da un dato di fatto. La difesa dei Rams è 28esima in NFL contro le corse, concedendo 5.4 yards per portata. Pensate che un'eventuale chiave di volta per la vittoria dei Cowboys sia il gioco di corse di Zeke?
Ok, la questione è quindi relativa a Elliott versus una difesa dei Rams sulle corse che non è, pare, questa gran cosa. Quindi Mark, non so, è ovviamente forse per noi tifosi Cowboys un po' banale dirlo quanto siamo zecche centrici, ma se vuoi ribadirlo proprio in quattro parole.
Ma guarda, io credo che nei playoff le cose cambino, cioè le difese e gli attacchi si concentrano in maniera particolare su certi aspetti, e probabilmente la difesa sulle corse, non ci dobbiamo aspettare Elliott che supera la linea di difesa e attacca al secondo livello ogni volta che porta la palla, anzi probabilmente noi cercheremo di spingere su questo, e magari almeno per il primo quarto Los Angeles limiterà un po' la pass rush di Aaron Donald per dare un aiuto appunto sulle corse centrali, e quindi non direi che l'aspetto fondamentale sia quello. Sarebbe secondo me più intelligente da parte dei Cowboys sfruttare sin da subito la zone read e andarsi a prendere magari qualche primo down di 3 o 4 yard con le corse di Prescott, perché secondo me non hanno grandissima velocità nei linebacker, e giocando le zone read tu tagli fuori sostanzialmente un defensive end e poi il linebacker che deve andare a coprire la corsa del QB, e potremmo avere molto più vantaggio da questo che piuttosto dallo sfruttare Zeke come un asino da soma.
Giacomo, sei d'accordo su questa cosa? Cioè, quindi insomma, ti aspetti che in una situazione come questa la vostra difesa faccia un qualcosa in più come impegno sulle corse?
Sono sorprendentemente ancora una volta d'accordo con Mark.
Ma siete mielosi stasera, sì. Cazzo.
No, so. Davvero, perché è ovviamente chiaro che noi cercheremo in tutte le maniere di fermare le corse di Elliott, che io odio tra l'altro, cioè proprio a pelle, lo picchierei se fossi più grosso.
Esatto.
E niente, però in effetti mi preoccupa le zone read, perché avete un quarterback che sa correre, corre molto molto bene.
Va bene, niente, visto che non riesco proprio a farvi litigare, lascio spazio a Francesco che nel suo 4 minutes warning ci racconta come sono andate le altre partite delle wild cards e ci fa il quadro dello scenario che si è delineato per i divisionals, e quindi linea a te, Francesco.
Ciao Roby e ciao a tutti i ragazzi del True Blue Show, bentornati. Dopo queste feste, queste abbuffate, siamo ufficialmente entrati nel football che conta. Finalmente, non mi sembra quasi vero, me la posso prendere un po' più comoda in questo 4 minutes warning, perché parliamo solamente di 4 partite, però direi bando alle ciance e andiamo dritto per dritto ad addentrarci appunto nel football che questo weekend ha visto le prime eliminazioni in questa, chiamiamola, post-season dello sferoide prolato. Allora, ovviamente c'è stato l'upset che per molti in realtà upset non era, perché una delle squadre più in forma del momento, ovvero gli Indianapolis Colts, guidati dal head coach Frank Reich, che è l'ex offensive coordinator di Philadelphia, si confermano veramente, veramente una squadra in un momentum pazzesco. Dopo essere andati 1-5 nell'inizio stagionale, hanno raddrizzato il tiro, hanno dimostrato di aver fatto centro su una serie di scelte al draft e vanno ad espugnare Houston Texans, che in realtà, lo abbiamo detto forse più volte durante il corso della stagione, era una squadra un po' camuffata, aveva delle lacune evidenti. Deshaun Watson non era tornato nel pieno delle sue capacità, era un po' tornato sulla terra dopo una stagione da rookie molto positiva. Insomma, Indianapolis ha dominato, Houston non è riuscita a muovere boccia contro i bianco-blu, che avanzano e vanno a Kansas City per sfidare il first seed nella AFC, ovvero i Kansas City Chiefs. E attenzione, perché dopo aver visto la facilità con la quale Andrew Luck ha mosso il pallone contro la difesa dei Texans, che comunque ha delle individualità e dei nomi di tutto rispetto, non c'è motivo per pensare che non riesca a farlo altrettanto bene contro una difesa, diciamo, piuttosto sottotono come quella di Kansas City. Sempre per rimanere in AFC, la domenica si è giocata una delle partite più belle. Lamar Jackson, il più giovane quarterback a esordire nei playoff NFL nella storia, ospitava i Chargers, che quest'anno sembrano veramente una squadra in missione. Io, ma mi sembra di ricordare anche Mark Taccone, indichiamo da mesi i Chargers come una delle più limpide pretendenti al titolo, e si sono dimostrati tali con una bellissima partita. Baltimore non è riuscita a fare nulla in attacco. Nella ripresa è venuto un po' fuori l'estro di Lamar Jackson, che ha provato a rimettere in piedi la partita ma era ormai troppo tardi. Vincono i Chargers, che si aggiudicano la possibilità di andare a Foxborough la prossima domenica e sfidare i New England Patriots, che sono invece il secondo seed in AFC. Ma veniamo da voi, vediamo in NFC. Bella vittoria di Dallas contro dei Seattle Seahawks che, a mio avviso, si sono forse dimenticati di avere Russell Wilson in cabina di regia, perché è stato, secondo me, almeno a mio modesto parere, sono state sfruttate poco le capacità di Russell Wilson in un game plan che ha un po', si è un po' tagliata le gambe, data la zappa sui piedi da sola per quanto riguarda Seattle. Ma ciò non toglie che ci sono degli enormi meriti per Dallas. Buona prova di carattere di Dak Prescott, che ha preso in mano il team, ha giocato con molta personalità, mi è piaciuto molto. Ovviamente, tra l'altro, Dak Prescott segna anche un record, che è quello di essere il primo quarterback dei Cowboys a segnare sia su passaggio sia su corsa in un match di playoff. Dallas quindi che va avanti, e l'altra sfida in AFC è stata ovviamente Philadelphia Eagles contro Chicago Bears. Chi ha fatto palo? Ovviamente i Bears, purtroppo. Occasione per vincere all'ultimo secondo, ma Philadelphia, quando c'è in campo Nick Foles, sembra circondata da un'aura veramente di miracolo, e diciamo che con un po' di fortuna, dopo una partita dove le difese hanno stretto gli anelli delle proprie catene e hanno reso quasi, non dico impossibile, ma molto difficile agli attacchi muovere palla, procede e vanno avanti i Philadelphia Eagles. Naturalmente, per chiarezza, dobbiamo dire che Philadelphia incontrerà il primo seed, ovvero New Orleans Saints, mentre i Dallas Cowboys vanno a giocare a Los Angeles contro i Los Angeles Rams, che sono appunto il secondo seed. Per questa settimana quindi è tutto, ti ridò la linea Roby, e ovviamente un augurio di buona settimana e buon football ai vostri tifosi.
Grazie mille Francesco. Ennio, lo posso dire pubblicamente, avevi miracolosamente azzeccato tutti i pronostici per queste wild cards, mentre il mio multiplo di 4 partite si è schiantato contro i 2 pali dei Bears, quindi compresi i nostri amici Eagles, che adesso vanno a fare visita ai Saints. Li vedi ancora come favoriti?
Secondo me sì, secondo me Philadelphia è favorita, nonostante giochi sì fuori casa, però dalla sua all'esperienza, ha l'esperienza di essere appena arrivato a un Super Bowl, e da quando è tornato Nick Foles sembra aver trovato un nuovo entusiasmo, come l'anno scorso che alla fine, dove alla fine vinsero. E non lo so, non mi convincono troppo i Saints. Sì, Drew Brees ha dalla sua anche l'esperienza e tutto, ma la vedo una squadra un po' troppo giovane.
Mark, invece i Colts si sono confermati squadra tostissima, e adesso la loro difesa avrà, come si dice, le mani piene contro un attacco atomico come quello dei Chiefs. Come vedi questa partita?
Beh, per questa partita io ho due domande. Quanti punti può segnare l'attacco dei Colts contro i Chiefs? Secondo me tanti, tantissimi, perché la difesa dei Chiefs è tutt'altro che irreprensibile, e la linea d'attacco dei Colts garantisce una bolla di sicurezza a Andrew Luck che penso non abbia eguali in questo momento in tutta la NFL. E la seconda domanda è: quanti punti può segnare l'attacco dei Chiefs alla difesa dei Colts? Secondo me un po' meno, perché mancando Kareem Hunt, che ti stringeva il campo, probabilmente Mahomes avrà qualche difficoltà in più a trovare Tyreek Hill sul profondo o comunque i suoi ricevitori. La chiave di volta per l'attacco dei Chiefs secondo me sarà sicuramente Travis Kelce, ma neanche si possono appoggiare per tutta la partita su Travis Kelce. Quindi io vedo una partita ad alto punteggio con un leggero favore per i Colts.
Giacomo, i Patriots del nostro amico Francesco invece attendono i Chargers, reduci da una partita magistrale in quel di Baltimora, dove hanno letteralmente annichilito per 3.5 quarti il giovane Lamar Jackson. Ce la faranno anche con una vecchia volpe come Brady, secondo te?
Beh, le cose cambiano. Annichilire Lamar Jackson è una cosa, annichilire Tom Brady è tutt'altra questione. Io credo che i Chargers finiranno la loro corsa ai playoff, perché chi incontra i Patriots, seppure non siano i migliori Patriots del quindicennio, però non ci riusciranno ad annichilire Brady e B lì. Quindi niente,
ci ritroviamo ancora i Patriots come al solito al championship e via discorrendo. Va bene, allora direi facciamo un giro di pronostici, poi dopo volevo lasciarti un attimo la parola, Giacomo, perché volevo che mi parlassi un attimo di un'iniziativa vostra a livello di fanbase Rams. Quindi partendo da Colts Chiefs, Giacomo, secondo te secco il pronostico?
Chiefs.
Mark, l'hai idea? Mark, confermi Colts, immagino.
Colts.
Ennio?
Io dico di dirlo a Federica. Fede, dillo. Chi vince tra Colts e Chiefs?
Colts. Ok. Non lo so.
Brava Fede. Ciao, a proposito. Chargers Patriots, Giacomo.
Patriots.
Mark?
Chargers.
Ennio? O Federica, non lo so.
Patriots.
Eagles Saints, Giacomo.
Saints.
Mark.
Saints.
Ennio, Fede.
Saints.
Io dico Eagles invece.
Oh, bravi. Che bel siparietto familiare. E vabbè, vogliamo fare anche Cowboys Rams, Giacomo.
Cowboys.
Mark.
Sicuramente e senza dubbio i Rams.
Federica, tu che sei l'unica che capisce di football invece?
Rams.
Bravo.
Io dico Cowboys.
Benissimo.
Per scaramanzia.
Ah, io dico okay. Cowboys per scaramanzia, appunto.
Ok. Senti, prima di chiudere, Giacomo, parlami della vostra, mi sembra di un vostro, insomma, collega tifoso, del vostro blog, del vostro gruppo, sì. Insomma.
Sì.
Facciamo un marchettone finale, dai.
Sì. Parliamo di Massimo Foglio, che è uno dei massimi esperti di football, forse Ennio lo conosce visto che condivide le origini torinesi.
Grandissimo Massimo Foglio.
E che inviteremo al posto tuo naturalmente la settimana prossima.
Assolutamente, è la versione migliorata.
Esatto, cioè, per parlare decisamente finalmente di football.
Esattamente. Ha aperto dopo Rams Italia, che ha avuto le sue fortune per tanti anni. Ha trasformato la pagina in Horned Heroes, che è da poco che appunto ha fatto questo cambio di veste importante. Stamattina appunto ho scritto anche un pezzo per questa pagina e mi faceva piacere menzionarla e dargli visibilità nel vostro immenso palcoscenico, visto che insomma siete
l'America's Podcast siamo.
Sì, va bene, dai, uguale. Sempre no, quello no. Siete.
Hai fatto
posso
bene.
Chiedere,
vai,
posso chiedere una cosa a Giacomo? Ma scusate, ma chi è che si è fregato la pagina e il nome Rams Italia?
Ah, no, no, cioè, non sono informato su questo.
Cioè,
non lo so.
Per quale motivo c'è stato questo cambio? Perché io ho letto, perché io sono comunque, ho sempre messo mi piace alla pagina di Rams Italia, l'ho seguita. E ho visto che c'è stato un messaggio in cui praticamente si diceva che qualcuno avesse preso lo stesso nome, avesse fatto, allora per evitare confusione si era deciso di trasformare sito e pagina in questa nuova realtà, e certo. Quindi non sai com'è andata la questione.
Non so com'è andata, anch'io sono al punto delle cose che in cui sei tu, davvero.
Ah, okay. Quindi anche okay. Per questo inviteremo Foglio settimana prossima al tuo posto, perché almeno ci spiegherà questa cosa. E comunque,
assolutamente.
E comunque a noi fa sempre immenso piacere poter dar spazio a tutte le realtà che coprono il football americano in Italia, specie se lo fanno con una certa serietà e una certa professionalità, perché ovviamente purtroppo non tutti lo fanno nella stessa maniera. E a qualcuno qualcosa da aggiungere alla fine? Posso andare con la chiusura?
Vai, vai.
Chi taccia consente. Vai, quindi con questo è tutto per questa puntata del True Blue Show. Salutiamo 15 gli ospiti di oggi. Ciao e grazie a Mark Taccone.
Ciao a tutti, grazie a tutti.
Ciao a Ennio Biagini e a Federica.
Ciao.
Ciao.
E a Giacomo Giannecchini, grazie mille per averci dato il tuo tempo.
Ciao a tutti, grazie mille, in bocca al lupo per la partita.
Grazie
auguri,
anche al tifoso
grazie
lo sapevo. Grazie anche al tifoso della strada Luca Barbieri, a Francesco Cugusi per i loro contributi, un saluto anche agli altri collaboratori del podcast e del blog, Marco Volpi e Federica Pelà, che abbiamo sentito poco fa, che speriamo di riavere anche il prossimo anno con noi, meno Ennio naturalmente e più Fede. Ringraziando tutti i ragazzi della grande famiglia di The Cutting Edge, vi invito a seguire sito e pagina Facebook per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Per tutto quello che riguarda i Dallas Cowboys e quindi l'avvicinamento alla partita di sabato notte, continuate a seguire il nostro sito www.trueblueblog.net e rimanete aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo che le puntate del podcast presenti e passate sono ascoltabili e scaricabili oltre che dalle pagine del blog sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui e appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.
Try to fatten our pockets. Us niggas hustle for the cash, so it's hard to knock it. Everybody got their own thing coming, see chasing worldwide through the hard times, worrying faces. Shed tears as we bury niggas close to heart. Or was a friend now a ghost in the dark? Cold part about it, nigga got smoked by a fiend. Trying to floss on him, blind to a broken man's dream. A hard lesson, court cases keep him guessing. Plea bargaining ain't an option now, so I'm stressing. Cost me more to be free than a life in the pen. Making money off of cuss words, writing again. Learn how to think ahead, so I fight with my pen. Late night, damn sunset, like in the sin. What's the worst they can do to a nigga? Got me lost in hell to live and die in LA on bears, my ass. South Central LA, can't get no stranger. Full of drama like a soap opera. On the curb watching the ghetto bird helicopters. I observe so many niggas getting three strikes tossed from jail. Swear to pin right across from hell. I can't cry, cause it's home now. I'm just a nigga on his own now. Living life thug style, so I can't smile right into my peoples when they ask for pictures. Thinking Cali just fun and bitches. Better learn about the dress code, B's and C's. All them other niggas copycats, these is G's. I love Cali like I love women. Cause every nigga in LA got a little bit of thug in him. We might fight amongst each other, but I promise you this, we'll burn this bitch down, get us pissed. To live and die in LA. Let my angel sing. Black love, brown pride in the sets again. People are trying to see us all broke. I'm on some bullshit, out for everything they owe. Remember K-Day, Weekends, Crenshaw, MLK. Automatics rang free, niggas lost their weight. Gang signs being shown, nigga love your hood. But recognize that it's all good. We don't need that, niggas getting churned out. Snoop Dogg in this motherfucker burned out. M.O.B. Big Shug in the low-low, bounce and turn. Dog pound in the Lex with an ounce to burn. Got them Watts niggas with me on OMCB. They got some hash, took the stash, left the rest for me. Neck bone, tray, head wrong, punchy too. Big Rock got not, but this one's for you. I hit the studio and drop a Drew, open it pay. Get high, watching time fly to live and die in L.A.
Live and die in L.A. for 92.3, 106. All the radio stations that be bumping my shit, making my shit sound quadruple, quadruple platinum. Let's go out to all the magazines that support a nigga. All the real motherfuckers. All the stores, the mom and pop spots, A&R people. All y'all motherfuckers. LA, California love part, motherfucker too. When I'm gay ass drinking.